Allora, noi dobbiamo fare un'esperienza oggi di un testo biblico particolare, particolare perché è molto conosciuto e molto sconosciuto allo stesso tempo, cioè vedrete che non lo conosciamo poi in fondo, cioè diamo per scontato delle cose pensando di averle ascoltate bene, in realtà poi tutte le volte che si ritorna al Vangelo si scopre che non avevamo capito, non avevamo davvero ascoltato quello che c'era. Allora, il testo che vi propongo, che ci parlerà di Giuseppe, ma attraverso lui ci parlerà del Signore, è il capitolo 1 di Matteo, versetti 18-25. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, Immanuel, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Allora, questo testo inizia, sembra con un titolo, Così fu generato Gesù Cristo, che ci rimanda però a qualcosa che viene prima e che noi non abbiamo letto, che di solito non si legge molto, con molto piacere, perché quello che precede questo testo è tutta la lista della genealogia degli antenati di Gesù, no? Da Abramo a Davide, no? Fino a Giuseppe. E pochi versetti prima, noi abbiamo iniziato, siamo al versetto 18, ma i versetti precedenti, 17, sono l'inizio del Vangelo. E l'inizio proprio del Vangelo è questo libro della Genesios di Gesù Cristo. Noi traduciamo col libro della generazione di Gesù Cristo, delle generazioni di Gesù Cristo. Ma dobbiamo sapere una cosa importante per poterci collocare subito dentro il Vangelo. Perché Genesios, che noi traduciamo con generazioni, in realtà ha tre significati. Lo potremmo tradurre con il libro di ciò che ha generato Gesù Cristo, quindi il libro degli antenati, il libro dei padri, e quindi per questo poi no, tutte da Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, cioè, allora vorrà dire questo? È il racconto di ciò che ha preceduto Gesù, della storia che ha preceduto Gesù e che l'ha generato? Oppure Genesios indica ciò che è la sua generazione, il libro della sua generazione, quella di Gesù Cristo, cioè del modo nel quale entra nel mondo, del modo nel quale abita con gli uomini in mezzo a noi. Quindi indica lui che è stato generato. Ma Il terzo significato di questo termine, Geneseos, è ciò che lui ha generato. Quindi sarebbe il libro della discendenza che è nato da lui. Tutti questi tre significati si incontrano nel Vangelo. Dobbiamo tenerli presenti. Sono molto importanti perché entrando nel Vangelo noi entriamo dentro una storia che ci ha preceduto, entriamo dentro una storia che si è fatta presente in Gesù ed entriamo dentro una storia o scopriamo dentro la storia che siamo noi, che siamo la sua discendenza, dentro questa storia c'è un divino che ci abita. Quindi è importante questo, eh? Noi siamo dentro questa prospettiva, entrando in questa narrazione. Il lettore, quindi, quando che si inoltra a leggere questo testo, viene catapultato subito dentro una grande storia. Noi avremo a che fare con una piccola storia di due ragazzini che si trovano dentro un dramma, ma non ci dobbiamo perdere, cioè dobbiamo sapere da dove veniamo, cioè subito il narratore ci ha messo dentro una grande storia, iniziata in un tempo che neanche sappiamo, possiamo immaginare fino in fondo, il tempo di Abramo. Tra l'altro è bellissimo che cominciamo così oggi, siamo in sintonia con il Papa. Con Papa Francesco che sta proprio a Ur dei Caldei, no? È bella questa cosa. Mentre ascoltiamo la parola, preghiamo per lui che ha bisogno di tanta forza per portare avanti questo suo camminare dentro luoghi dove noi non vorremmo andare. È bellissimo questo. Va bene, allora, quindi siamo catapultati dentro una grande storia di salvezza di un popolo nato dalla fede di Abramo e di un popolo regale nato da Davide, fino a essere condotti dentro la storia di questi due giovani sposi. Ma dentro la storia di questi due giovani sposi non ci siamo condotti piano piano, non siamo stati condotti piano piano per mano, cioè non ci sono state fatte le presentazioni. Matteo non è come Luca, che ci dice allora l'angelo Gabriele andò in un paese, si chiamava Nazareth, andò da una donna che si chiamava Maria, entrò nella sua casa. Cioè, siamo in qualche modo nel Vangelo di Luca, piano piano, no? Portati dentro questa relazione con queste persone. No, no, Matteo questa cosa proprio non ci pensa, non fa le presentazioni. E siamo portati in medias res, cioè siamo portati dentro una vicenda, è come se entrassimo in casa di qualcuno e vediamo che discutono, che piangono, che c'è un dramma che sta avvenendo, no? E quindi ci fermiamo sulla soglia, non abbiamo avuto il tempo di entrare e di sentirci a casa e la sensazione è proprio questa. Siamo subito nel mezzo di una vicenda che vive una crisi profonda. E la crisi che cos'è? Sua madre, la madre di Gesù, Maria, è promessa sposa a Giuseppe, questa è la premessa. Ma prima che andassero a vivere insieme, l'unica cosa che mancava alla promessa sposa, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, quindi un dramma, qualcosa che non doveva accadere. Giuseppe, suo sposo, poiché era giusto, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. C'è una decisione, c'è un dubbio, c'è un dramma molto forte nel quale noi siamo portati. Il Vangelo ci porta a conoscere alcune usanze matrimoniali ebraiche e dobbiamo saperle. Maria è realmente sposa di Giuseppe, due volte viene detto, essendo promessa sposa di Giuseppe, poi ancora Giuseppe suo sposo, poiché era giusto, eccetera, due volte. Noi dobbiamo sapere che il contratto matrimoniale è già avvenuto. Il fidanzamento era già un contratto matrimoniale, erano avvenute le nozze, manca solo la convivenza. Però Tanto è vero, dobbiamo sapere che nel caso lo sposo morisse, la fidanzata rimarrebbe davvero vedova. Quindi è qualcosa di non temporaneo, di già stabilito. A tutti gli effetti la donna rimarrebbe vedova. E se gli sposi, la sposa, avesse rapporti con altri, sarebbe un vero adulterio quello che accade. Sono sposi quindi, ma sono dentro un dramma. Oh, c'è una cosa strana in questo Vangelo, oltre al dramma, naturalmente. Perché l'Evangelista ci dice subito una cosa. Anticipa in qualche modo al lettore la conoscenza del fatto che Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe non lo sa ancora, perché? Perché abbiamo sentito quando abbiamo letto, quando gli appare in sogno l'angelo, è l'angelo che gli dice: non temere Giuseppe, perché quello che è capitato a Maria è opera dello Spirito. Non lo sa, lo sa in quel momento. Al lettore, invece, il narratore anticipa questa notizia, molto, molto importante. Il lettore sa già quello che Giuseppe saprà tra pochi versetti. È un espediente molto abile questo della narrazione, del narratore, perché i lettori che sono già informati sanno già che cosa è importante in questa storia. Non ci interessa sapere dove abitava Maria, che cosa stava facendo quando viene l'angelo, che cosa stava facendo Giuseppe, com'era il suo negozio, quanti anni avevano, com'erano, belli, brutti, alti, bassi, giovani, com'era, non ci interessa. Quello che interessa al lettore, e il narratore abilmente ci conduce lì, è questo: quello che è capitato a Maria è opera di Dio, quindi non vi perdete per strada. No, 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 non perdete il filo del discorso, perché è questo su cui dobbiamo stare. No, e noi lettori che già lo sappiamo, non vediamo l'ora che lo venga a sapere anche Giuseppe. Già, come avverrà che anche Giuseppe saprà questa cosa adesso? Allora, Giuseppe e Maria, vi dicevo, sono fidanzati. Da un punto di vista giuridico sono impegnati reciprocamente. Un fidanzamento può essere sciolto solo da una lettera di ripudio. Quindi questo è il problema che ha Giuseppe. Andiamo al versetto 19, entriamo dentro questo dramma, senza perdere di vista però la cosa importante, perché noi sappiamo che tutto quello che sta accadendo è opera di Dio. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Oh, chiaramente Giuseppe è al centro di questo versetto, subito. Dopo la grande storia, dopo Abramo, dopo Davide, dopo Gesù stesso che nasce da Maria, al centro c'è Giuseppe, questo piccolo giovane uomo. Ci stupisce un'altra cosa, perché questo versetto sembra fatto di marmo, cioè è freddo. Se io, donna, avessi scritto un racconto del genere, ci avrei messo dentro un sacco di emozioni, no? Giuseppe era turbato, piangeva, la Maria piangeva in un angolo, insomma. No, cercavano di parlare insieme, avrei messo dentro un po' di calore. Invece questo versetto è di marmo, non c'è nessuna reazione da parte di Giuseppe per il momento, perché poi dentro la reazione di Giuseppe ci dobbiamo entrare, perché dobbiamo entrare nel sogno. Lì avrà la sua reazione. Bellissimo questo. Allora, sappiamo solo. Quindi non sappiamo nulla di quanto ha vissuto interiormente, ma sappiamo solo freddamente che si trova a un bivio. E sappiamo anche della tendenza della sua scelta, anche se è sempre viva, priva di emozione. Giuseppe decide di congedare Maria, di ripudiarla in segreto. Perché? Non è così semplice. Perché Giuseppe decide di ripudiare Maria? La domanda è questa, ma allora sapeva che era incinta? Perché in realtà nel testo, a questo punto della storia, lui non dovrebbe saperlo. Perché il testo ci dice che l'angelo dice a Giuseppe che Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Ma allora Giuseppe già lo sa, lo intuisce? Oppure non lo sa? È importante questo. Se non lo sapeva, allora lo ha sospettato, perché ha deciso di allontanarla. Se lo sapeva, allora vuol dire che la sua scelta è la conseguenza del suo timore di toccare una donna santificata dall'opera di Dio. Questa è una tesi molto seguita anche nell'antichità, che Giuseppe voleva allontanare da sé Maria proprio per il timore di toccare una cosa santa. Corrobora questa ipotesi quello che l'angelo dice a Giuseppe, perché l'angelo esordisce nel parlare a Giuseppe dicendo non temere, non avere paura di prendere con te Maria. Ma allora Giuseppe aveva paura? La difficoltà per questa ipotesi è: allora l'angelo annuncia a Giuseppe una cosa che già sapeva? Allora, qual è il dubbio di Giuseppe? Allora, Giuseppe poteva scegliere tra due cose riguardo a quello che accade a Maria. Può scegliere tra il processo per adulterio, prescritto dalla legge, oppure la stesura di una lettera di ripudio, che anche questa però non avveniva completamente di nascosto, perché aveva bisogno di due testimoni. Noi facciamo tutte queste riflessioni, però Matteo non si degna di dare importanza a quello che sarebbe accaduto a Maria, alla vergogna che avrebbe potuto sopportare, al pericolo in cui si sarebbe messa. Non c'è questo. Quello che è sottolineato qui è quello che sceglie Giuseppe. Cioè, Giuseppe deve scegliere tra un'osservanza precisa delle norme dell'alaka, cioè delle norme di interpretazione della legge, quindi fare un processo, oppure decidere di non esporre all'infamia Maria e quindi concludere con l'indulgenza e con la clemenza. È bello questo, no? Perché tra l'altro, adesso non voglio spaventarvi, però in greco abbiamo due participi che sono legati da una congiunzione, quindi sono messi sullo stesso piano quando è così, no? Noi dovremmo leggere Giuseppe, giusto essendo e non volendo lei ripudiare, e non volente lei ripudiare, quindi essendo giusto e il non volere ripudiare sono sullo stesso piano, cioè la sua giustizia coincide con la clemenza e con la misericordia. È bello questo, perché noi veniamo a conoscenza che tra due possibilità di applicare la giustizia, Giuseppe sceglie. Guardate che ancora non siamo entrati nel vivo, siamo soltanto nelle premesse. Siamo in quello che è riuscito a fare Giuseppe con i suoi strumenti, col suo cuore, con tutto quello che ha imparato, con la sua sapienza, con la sua misericordia, ma ancora non siamo entrati dentro l'esperienza del sogno. Lui è arrivato fino qui, cioè è arrivato a una giustizia segnata, intrisa di misericordia, che se volete nell'Antico Testamento è il senso più alto che si può dare alla giustizia. È il comandamento dell'amore: tu amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi bello, è il massimo che si può fare, Ma non basta. Non è sufficiente. Bisogna che facciamo un ulteriore passaggio insieme a Giuseppe di che cosa significa essere giusto. E allora, così entriamo nel sogno. Versetto 20. Mentre però stava considerando queste cose, quindi c'è questa altezza della giustizia, segnata d'amore, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Allora, in mezzo al suo pensare, che possiamo immaginarci con tutte le emozioni possibili, ma Matteo non si degna di dircele, nel sogno appare a Giuseppe un angelo. Il sogno nella scrittura è un mezzo per ricevere una parola che è altra, che viene da un altrove, che non è semplicemente misurabile con quello che noi possiamo conoscere nei nostri giorni. È da un altrove che viene questa parola. Noi conosciamo i sogni di Giuseppe, i sogni di Giacobbe, per esempio, sono famosi. Che cos'è un sogno? Un sogno è qualcosa che è dentro la realtà, perché lo facciamo noi il sogno, e insieme la supera, libero però dai vincoli della realtà. Nel sogno tutto è possibile, avvengono le cose più assurde. Ci sono altre dimensioni di tempo, di spazio. E Giuseppe deve entrare per poter comprendere come agire e come sta agendo il Signore nella sua vita. Deve entrare in questa dimensione di libertà per poter ascoltare le parole di un angelo addirittura, per potersi lasciar portare da queste parole. Nel sogno Giuseppe sarà portato dentro una relazione con Dio unica. Noi siamo abituati ormai a questi testi, non ci accorgiamo più di quello che accade dentro, ma a Giuseppe viene consegnato un volto di Dio, mai stato detto prima, mai visto prima. Adesso scopriremo poi che volto è. È particolare, cioè gli viene affidato anche una modalità unica, antica e nuova insieme, poi vedremo, dell'agire di Dio a favore degli uomini. Vedremo una cosa straordinaria, ma andiamo con ordine. Allora, intanto l'apparizione dell'angelo non è descritto, Matteo non si degna neanche di descriverci questo, neanche come si chiama l'angelo, almeno... E a Luca ce lo diceva, Matteo proprio niente, ma è una tecnica particolare questa del narratore, eh? Non è che è scortese, è una tecnica importante perché evita al lettore di perdersi nei particolari e di rimanere fisso sul centro, come abbiamo detto, no? L'angelo lo chiama subito figlio di Davide, Giuseppe, figlio di Davide, ricollegandosi così a tutta la linea genealogica che precede questo capitolo. Quello che dirà l'angelo rimanda a quello che è stato detto a Davide, a tutta la storia dei padri, dentro i quali viene inserita da Dio la storia di Giuseppe. È come se l'angelo gli dicesse: come prima cosa, Giuseppe, smetti di andare avanti e dietro in questi 2 metri, perché quello che sta accadendo a te fa parte di una storia grandissima che ti ha preceduto e che farà seguito anche a te. La storia di Giuseppe è inserita da Dio dentro una storia più grande da cui può ricevere forza nella fiducia in Dio. Se ricordo i miei padri, se noi pensiamo a Francesco, a Chiara, Se pensiamo ai santi che ci hanno preceduto, i martiri, i padri della Chiesa, coloro che hanno costruito la Chiesa, la possibilità di credere in Dio in questi anni, noi ci sentiamo più forti. Inserendo Giuseppe dentro una storia più grande, l'angelo gli dà una forza che non è sua. È come se avesse un cuore in più, che è il cuore di coloro che l'hanno preceduto, occhi in più, gli occhi di coloro che hanno visto, che hanno udito. È bellissimo questo. Tra l'altro, è una storia, quella in cui Giuseppe viene inserito, da cui ricevere la forza della fiducia in Dio che guida la storia. Abramo si è affidato a Dio, Isacco si è affidato a Dio. Leggete la lettera agli ebrei, per fede Abramo lasciò una terra, per fede Giacobbe, per fede tutti i nostri padri. Bellissima, no? Quel testo lì. È Dio che guida gli eventi, che si inserisce come qui dentro una storia che è drammatica, che è difficile, che è ambigua, come la nostra, no? Che è abitata dalla contraddizione, ma anche dalla fede, dalla giustizia, dalla speranza, dalla fiducia. Dio ha iniziato questa storia che sta vivendo Giuseppe. L'ha iniziata con Abramo, l'ha continuata con Davide e adesso continua. Giuseppe deve solo fare una cosa: permettere alle promesse di Dio che ha fatto ai padri di realizzarsi. Il bambino generato in Maria, dice l'angelo, è opera di Dio, viene dallo Spirito Santo. Ed è con questa provenienza da Dio che Giuseppe si trova a confrontarsi nel sogno. Ed è con questo avere a che fare con Dio che la sua giustizia cambia, esige un mutamento. Noi abbiamo già visto, vi ricordate all'inizio, no? C'era una giustizia che poteva essere semplicemente l'osservanza della legge. Giuseppe è già oltre perché lui intride l'osservanza della legge con la misericordia e l'amore, per cui è la giustizia più alta. Ma adesso qui noi abbiamo a che fare con Dio. E cosa significa essere giusti davanti a Dio? È bellissimo. Allora dobbiamo capire che cosa vuol dire questo per poter capire la grandezza di questo giovane, di quello che accade a lui. Allora, il giusto, tzaddik in ebraico, nella scrittura è colui che si comporta come richiede una relazione in cui si trova. La giustizia, scrive un esegeta famosissimo, Forrad, non è una norma ideale assoluta posta al di sopra dell'uomo, ma un concetto di relazione. Cioè è il modo giusto in cui relazionarsi gli uni con gli altri. Faccio un esempio stupido, scusatemi. Che ne so, mi piace il greco, facciamo così. Mi piace così tanto che io mi trovo con un bambino di 2 anni e lo prendo, la prima cosa che faccio è gli insegno qualche parola in greco. Allora, il greco è una cosa buona, ma io non mi sto relazionando nel modo giusto con un bambino di 2 anni. Perché con un bambino di 2 anni ci giochi, gli fai le coccole, gli dai da mangiare, gli insegni a camminare, non gli insegni il greco. Ecco, scusate il paragone, ma questo per capire relazionarsi nel modo giusto nella situazione in cui ci troviamo. Perché la relazione avvenga, altrimenti salta. Quindi allora, giusto è colui che agisce come si deve nei riguardi di un rapporto comunitario vigente e quindi soddisfa le esigenze che sono necessarie per tale rapporto. Ah, ok, grazie. Dio è giusto in quanto si volge all'uomo e si volge all'uomo per salvarlo. Quindi la giustizia di Dio è una giustizia di salvezza, no? Che è ordinata alla salvezza dell'uomo. È giusto l'uomo in quanto si attiene alle forme della relazione stabilita da Dio. Allora, in Genesi 15:6, ma quali sono le forme della giustizia stabilita da Dio? In Genesi 15:6 noi abbiamo una delle frasi più importanti di tutta la Bibbia, ripresa anche nel Nuovo Testamento. Abramo credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Che cosa vuol dire? Abramo, nei versetti precedenti a questo, si è lamentato con Dio perché, malgrado le promesse di Dio, lui non ha ancora un figlio. Oh, guardate che dalla promessa alla nascita di Isacco passano 25 anni per Abramo. E in 25 anni Dio gli parla 7 volte. Chiaramente Abramo dice, beh, ma che stai facendo? No? Allora Abramo credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Cioè la fiducia in Dio che realizzerà le sue promesse, che porterà a compimento la sua relazione con me, è la giustizia di Abramo. Cioè, la fede pone Abramo nel giusto rapporto con Dio, in quell'unico rapporto che è giusto con Dio, cioè ha fiducia di Lui. E l'avere fiducia di Lui comporta lasciare che Dio sia Dio, che scelga Lui le forme con cui entrare nella mia vita, realizzare le sue promesse. Che scelga Lui gli strumenti, che scelga Lui i tempi, il quando, il come, il dove. Io ne avrei scelti altri. Avrei percorso altre vie per poter credere in Lui. Ma aver fiducia di Lui, e quindi essere giusti, vuol dire lasciare che sia Lui a scegliere questa modalità, la forma con cui mi ama. Questo è essere giusti davanti a Dio. È una via, quella della giustizia, che porta l'uomo a rinunciare alle sue vie, alle modalità e ai tempi con cui le avrebbe percorse, per fare spazio a tempi e forme che non sono sue, che vengono da un altrove e che devo farmi diventare familiari, che devo percorrere nonostante non le conosca e nonostante non so dove mi portino. Abramo credette al Signore, ebbe fiducia di Dio e Dio gli riconobbe questo atteggiamento come giustizia. Vedete che è molto di più che l'osservanza di una legge. È molto di più. È una relazione di fiducia con un altro che permette all'altro di agire. Questo è il passaggio nel sogno. Questo è il passaggio della giustizia di Giuseppe. Una giustizia che diventa più grande allora, che non è più intrisa di legge e neanche di compassione. È intrisa di fiducia in Dio. È bello. Giungo all'adesione con Giuseppe di vie che non conosco, che non possiedo, ma che accetto nella mia vita perché la costruiscano. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria. Giuseppe aveva deciso di lasciarla andare. E l'angelo gli dice, tutt'altro, prendila con te. Deve prendere con sé le vie di Dio. Non lasciarli andare. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il comando dell'angelo, l'esortazione dell'angelo, culmina nel nome. Lo chiamerai Gesù. Sapete che Gesù viene da un verbo ebraico, Yashah, che è uno dei verbi teologici della salvezza. Yashah, in ebraico non esistono termini teorici. Noi dovremmo riuscire a capire questo, la salvezza con un'immagine, perché Yashah vuol dire portare via da un luogo stretto e angusto verso orizzonti ampi e sconfinati. Tutte le immagini nella Bibbia che ci raccontano di questo passaggio, da ciò che schiaccia, che è angusto, che è stretto, che è chiuso, verso orizzonti ampi, dal dolore alla gioia, dall'odio all'amore, dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. Tutti questi passaggi sono Yashah, sono Gesù, Yeshua. Viene detto, quindi è un salvatore, e l'essenza del suo nome è questo. Viene detto che lui è un salvatore per il suo popolo, perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questo non è ebraico, questo è cristiano. Perché il Messia era pensato come un salvatore, ma non dei peccati, dai peccati. Un salvatore politico, un salvatore che avrebbe restaurato un benessere, una giustizia anche, ma non un salvatore dal peccato, che è molto, una schiavitù molto più profonda. Questo è tipicamente cristiano, quindi dalla morte, molto più profondo. Guardate dove deve andare, come deve allargare il suo sguardo Giuseppe, lui che è ebreo. E poi insiste l'angelo. Ancora un quarto d'ora mi date, posso, vero? Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Un'altra cosa straordinaria, perché all'inizio l'angelo pone Giuseppe dentro la storia dei suoi padri. Adesso gli dice addirittura che quello che farai compirà la parola di Dio. È una dimensione verticale, non più orizzontale, che si presenta a Giuseppe adesso. Abbiamo qui un ulteriore upgrade che deve vivere Giuseppe, no? Entrando nel sogno. Vedete, ci stiamo inoltrando con lui dentro il sogno. Il sogno a questo punto prende una dimensione verticale. Le loro azioni, quelle di Giuseppe e di Maria, sono compimento della parola di Dio, che in essi si compie. Cioè, sta dicendo l'angelo che i gesti umani, profondamente umani, raccontano una storia divina, compiono una storia di Dio che si intreccia col suo popolo. Ricordiamoci questa cosa, che noi ce la dimentichiamo sempre, o forse non la sappiamo neanche, che la religiosità tipica yavista, cioè quella dell'Antico Testamento, del Dio di Israele e quindi del nostro, di Gesù, è una religiosità che non si fonda sullo spazio. Cioè, noi non troviamo Dio entrando in uno spazio, in un santuario. Noi troviamo Dio entrando in una storia. L'esperienza che possiamo fare di Dio la possiamo fare solo se lasciamo che Lui intrecci la sua storia con la nostra. Solo se accettiamo di vivere con Lui la nostra storia. Gesti umani che raccontano i gesti di Dio. Questo è bellissimo, è bellissimo. Andiamo avanti, non posso fermarmi. L'angelo ci dice però una cosa. Ci dice come avverrà questo. La Vergine concepirà, darà alla luce un figlio. Quindi la cosa che viene detta, adesso al di là di tutti i dogmi che nascono da questo versetto, è che sicuramente quello che sta avvenendo viene da Dio.
perché nasce da una vergine. Ma poi la profezia dice una cosa stranissima,
a cui noi siamo abituati, ma è stranissimo.
Tu, a lui sarà dato il nome di Emanuele, Immanuel, con noi Dio. Emanuele non è un nome di Gesù e non è neanche un titolo in uso. Quindi è una denominazione che sorprende.
E Matteo, siccome sa che crea stupore, la prima volta che dice un nome, voglio dire, no? Che crea stupore in chi l'ascolta,
specifica la traduzione, che significa Dio con noi. Come avverrà tutto questo? Il Dio con noi, guardate, che percorre tutto il Vangelo di Matteo, fino alla fine del Vangelo. L'ultima cosa che dice il Signore Gesù prima di salire in cielo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi questo io sono con voi c'è all'inizio del Vangelo e questo io sono con voi c'è alla fine del Vangelo. Quindi vuol dire che tutto quello che è in mezzo è segnato da questo modo di essere di Dio, che è il Dio con noi. Per Matteo Gesù è la figura, direi il modo quasi, con cui Dio sarà presente presso il suo popolo e in seguito, alla fine, presso tutti i popoli. Andate in tutto il mondo, no? Fate discepoli tutte le genti, io sono con voi fino alla fine del mondo. In questo modo Gesù non è una realtà del passato intanto, ma una presenza di Dio che accompagna tutta la storia fino al suo compimento. È un Dio con noi. E quindi che cosa vuol dire questo? Che lo troviamo dove siamo noi. Non è lontano da noi. È dove siamo noi, nei nostri gesti, nella nostra vita, nei nostri drammi, nel nostro cercarlo, nel nostro perderlo, nelle nostre parole, nei nostri sogni, nelle nostre speranze. È lì dove siamo noi. Come se l'anima segreta di ogni cosa fosse Lui. Noi siamo raggiunti ovunque siamo da questa presenza. Viviamo una realtà che, per quanto dolorosa, non ha porte chiuse all'accesso di Dio. Dio con noi vuol dire che da qualunque luogo della mia esistenza, ma anche il più disperato, il cielo può accedere alla terra e la terra può accedere al cielo. Per comprendere questo, concedetemi 5 minuti e poi arrivo alla conclusione, dobbiamo riferirci a una cosa che mi piace tanto raccontare, no? Noi conosciamo tutti Dietrich Bonhoeffer. Ok, grazie, no? Questo grandissimo teologo protestante vissuto sotto nel tempo del nazismo. Lui è stato, con tutto il dramma che consegue, era un uomo molto sensibile, no? Lui è stato tra coloro che hanno tentato l'assassinio di Hitler, no? L'attentato a Hitler. Scoperto, è stato arrestato naturalmente e portato nel carcere di Tegel a Berlino, poi trasferito nel campo di concentramento di Flossenburg, dove è stato ucciso pochi giorni prima della liberazione di quel campo, nell'aprile del 43. Beh, mentre lui era in carcere a Tegel, ha scritto, ha avuto una fitta corrispondenza con la sua fidanzata, con i suoi amici, eccetera, e raccolta tra l'altro in un libro che potete acquistare, si trova nelle librerie o nelle biblioteche, Resistenza e resa si chiama. In questo libro lui, che ha vissuto in uno dei tempi più critici della nostra storia, no? Lui scrive così: non è giusto dire che sia volontà di Dio l'ingiustizia, la povertà, la violenza, l'oppressione, il dolore, la morte. Non sono volontà di Dio.
Guai a noi quando diciamo a qualcuno che soffre, beato te, perché vuol dire che il Signore ti vuol bene. Non sono volontà di Dio queste cose. Ma, dice lui, è giusto dire che in ognuna di queste circostanze, l'oppressione, la violenza, la povertà, il dolore, la morte, l'abbandono, la solitudine, c'è una via che conduce la volontà di Dio fino a noi e noi dobbiamo trovarla. Volontà di Dio, in ebraico si dice razzon, e vuol dire fare la tenerezza, fare la benevolenza, fare l'amore di Dio. Quindi Bonhoeffer ci sta dicendo che non esiste nessun luogo sulla terra, per quanto disperato, in cui sia impossibile amare. Non c'è nessuna condizione in cui noi non possiamo trovare questa strada. E questo fa di noi non più delle vittime delle circostanze della vita, come quelle che anche viviamo adesso, no? Ma dei cercatori assidui, costanti, continui, della possibilità di amare tutte le cose. Questo vuol dire che Dio è con noi. E questo è stato detto a Giuseppe. È stato dato questo volto di Dio. Tra le tante preghiere che facciamo a Giuseppe, ma chiediamogli questo, chiediamogli di poter fissare lo sguardo su quel volto di Dio che ha visto lui, che ha segnato la sua vita, che ha ferito la sua vita, perché poi non è facile amare, è doloroso, è faticoso. Concludiamo con i versetti finali, che sono bellissimi. Quando si destò dal sonno, ma si sarà destato davvero dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, quindi rimane vergine, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Se noi confrontiamo le parole che ha detto l'angelo con quello che fa Giuseppe, sono in parallelo preciso. L'angelo gli ha detto prendi con te Maria, lui prende con sé la sua sposa, lei è vergine, da lei nascerà un figlio, no, lui non la tocca, lei diede alla luce un figlio, e lo chiamerai Gesù, lui lo chiama Gesù, sono in perfetto parallelo, cioè Giuseppe realizza pedisseguamente quello che ha detto l'angelo. Noi potremmo dire con questa realizzazione così impressionante, mazza, che obbediente, proprio ha preso alla lettera, ha fatto proprio quello che ha detto, preciso, no? No, non leggiamo così i gesti di Giuseppe, perché ricordiamoci che lui è entrato in un sogno, non è entrato dentro un codice, è entrato in un sogno. Non è obbedienza a una legge quella che gli fa compiere quelle azioni. Non è questa l'obbedienza della scrittura, perché è sempre nell'ordine di quella giustizia di cui abbiamo parlato, no? Qualcosa che nasce da una relazione con una persona, non da un adeguarsi a un codice. Ma qui è ancora di più. Tra l'altro, adesso ve lo dico piano piano, è ancora di più perché Giuseppe si desta da un sogno e poi compie quelle azioni. Per capire che cosa, come compie quelle azioni, noi dobbiamo andare un attimo, 2 minuti ho finito davvero, a Genesi 28. Vi ricordate Giacobbe che scappa da Esaù perché gli aveva rubato la primogenitura, no? Mentre sta andando nella sua destinazione a Carran, e si ferma di notte a dormire, prende una pietra, no? Si mette a dormire lì e mentre dorme viene un sogno a Giuseppe e vede una scala tesa tra il cielo e la terra e su questa scala salgono e scendono gli angeli di Dio. Tutti i padri della Chiesa hanno letto naturalmente questa scala come l'incarnazione, no? Cioè questo luogo in cui cielo e terra si incontrano. E in questa, poi leggete, quando andate a prendervi Genesi 28, 12, 22, perché in questo sogno Dio parla a Giacobbe e gli dirà: sono, io sarò con te ovunque tu andrai. È bellissimo, no? Poi è in parallelo a quello che accade a Giuseppe. Quello che ci interessa a noi però è il finale. Al capitolo 29:1, finito il sogno, Giacobbe si alza, prende la pietra su cui dormiva, la erige a stele, fa un altare, fa la promessa a Dio, eccetera, e poi scrive la Genesi. Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Oh, la CEI ha tradotto così perché non sapeva come fare, ma in ebraico non abbiamo questo. Non c'è Giacobbe si mise in cammino, ma Vaisa Jacob Raglau, cioè, e sollevò a 1,5 metri da terra, dobbiamo dire, Giacobbe i suoi piedi. Cioè, terminato il sogno, Giacobbe camminerà da allora in poi nello spazio del sogno. Lui vide una scala sospesa tra il cielo e la terra. Giacobbe da allora in poi camminerà nello spazio di quel sogno, con i piedi sollevati da terra. Non si mette in cammino. Cammina nello spazio della visione, in quell'intrecciarsi ormai divenuto possibile tra umano e divino. Giacobbe ha visto, quando Gesù dice: i vostri padri avrebbero voluto vedere quello che voi vedete, no? Giacobbe ha intravisto quello che poi si realizzerà in Gesù. E così anche Giuseppe. Le sue azioni sono azioni che ripropongono quanto ha appreso nel sogno, ripropongono tutte le dimensioni del sogno, precisamente il suo camminare dentro quello spazio e permettere a Dio di abitare la terra. Le azioni di Giuseppe non ci raccontano l'osservanza di una legge, ci raccontano la possibilità di un sogno in mezzo a noi.